Radio Giornale.
Buonasera da Luisa Orelli. Restrizioni all'uso di concimi e prodotti fitosanitari per rendere più ecologica la produzione agricola svizzera. Sentiremo il consigliere federale Guy Parmelin e una prima reazione delle organizzazioni di categoria. Un altro consigliere federale, Ignazio Cassis, a Minsk, lui per inaugurare una nuova ambasciata, incontra l'uomo forte del paese. Parleremo anche di Alexander Lukashenko, da un quarto di secolo presidente della Bielorussia. Negli approfondimenti anche l'esperienza nello Yemen dell'ex primario di chirurgia delle OC Raffaele Rosso e la recrudescenza di atti antisemiti in Italia. Maggiore efficienza, puntare ancora di più su prodotti ad alto valore aggiunto e soprattutto rispettare maggiormente l'ambiente. Quanto chiede ai contadini svizzeri il consigliere federale Guy Parmelin, che questa mattina ha presentato la tanto attesa politica agricola per il periodo 2022-2025. Da Berna, Mattia Serena.
Da ex viticoltore, Guy Parmelin è perfettamente a suo agio nella materia. Quella che mette sul tavolo del Parlamento è una politica agricola che punta molto di più sull'ecologia.
Premièrement, elle va fixer dans la loi.
Vengono fissate nella legge una serie di misure restrittive che riguardano l'utilizzo dei concimi e dei prodotti fitosanitari, ci dice il ministro dell'economia. Il Consiglio federale risponde così alle due iniziative popolari che chiedono in pratica il divieto totale dei pesticidi.
Avec les mesures en matière de protection d'environnement, on montre au consommateur, au payeur d'impôts.
In questo modo mostriamo anche al consumatore che paga le imposte che teniamo conto delle sue preoccupazioni, aggiunge Parmelin. L'importo complessivo dei pagamenti diretti non cambia, circa 3 miliardi e mezzo di franchi all'anno. Le aziende agricole, per evitare di riceverne meno, dovranno però agire diversamente, ad esempio promuovendo di più la biodiversità.
Ça va pas être facile, mais avec ce projet.
Non sarà facile, ma con questo progetto permettiamo ai contadini di riorientarsi, aggiunge il consigliere federale, ricordando gli aiuti previsti per l'innovazione, ad esempio trattori elettrici e droni, così come per gli investimenti in strutture che aumentano il benessere degli animali. Il tutto per una produzione svizzera di alta qualità, l'unica che sul mercato, anche a un prezzo un po' più elevato, potrà avere un futuro e garantire un reddito adeguato ai contadini.
E la nuova politica agricola ha già suscitato diverse reazioni. Per i Verdi il progetto del Consiglio federale non è abbastanza ambizioso per quanto riguarda la protezione dell'ambiente. L'UDC ritiene eccessivi gli sforzi chiesti al settore, non del tutto soddisfatta nemmeno l'Unione Svizzera dei contadini. Mattia Serena ha avvicinato il suo direttore Jacques Bourgeois.
Da una parte ci sono degli elementi positivi come i contributi per ridurre i premi delle assicurazioni per il raccolto in caso ad esempio di siccità o gelo e il fatto che il credito quadro agricolo sia praticamente stato mantenuto. Ciò che ci crea problemi è prima di tutto la complessità di questa politica agricola, la sensazione che i contadini dovranno passare molto più tempo dietro la scrivania che non in stalla o nei campi e questo ci preoccupa.
Ceci nous préoccupe au premier degré.
Il direttore dell'Unione Svizzera dei contadini, Jacques Bourgeois. Ci sarà un'altra inchiesta sul caso cripto dopo quella voluta dal Consiglio federale. La delegazione delle commissioni della gestione del Parlamento non la reputa infatti sufficiente e intende indagare direttamente sul caso di spionaggio che vede coinvolta la ditta con sede a Zugo. Obiettivo delle indagini: capire quanto e cosa sapessero le autorità. Chi verrà convocato sarà tenuto per legge a presentare a rispondere alle domande. Sentiamo sempre da Berna Elisa Raggi.
I sei parlamentari che compongono la delegazione delle commissioni della gestione non hanno dubbi sul caso cripto, va fatta chiarezza e in fretta. Dobbiamo capire chi sapeva cosa, ci spiega il presidente, il democentrista Alfred Heer. Ci concentreremo sui legami fra i servizi segreti elvetici e quelli esteri e su cosa sapesse il Consiglio federale. Cominceremo già settimana prossima, se possibile, e speriamo di comunicare i risultati a giugno. Nel frattempo, però, il Parlamento potrebbe decidere di di istituire una commissione parlamentare di inchiesta al più presto a fine marzo. In quel caso si dovrebbe però ricominciare da zero. Il lavoro svolto dalla delegazione, che ha sostanzialmente gli stessi poteri, come l'accesso a documenti segreti ma meno mezzi amministrativi a disposizione, si arresterebbe e il materiale raccolto non potrebbe essere utilizzato. Il portavoce del governo ha intanto ribadito che il Consiglio federale è venuto a conoscenza del caso solo a novembre e da subito deciso di ordinare un'inchiesta esterna. Fino ad ora non abbiamo ricevuto nessun reclamo o richiesta di spiegazioni da parte di paesi potenzialmente colpiti dallo spionaggio, ha precisato inoltre André Simonazzi. La delegazione potrebbe convocare per delle audizioni anche ex consiglieri federali e alti funzionari, ma al momento non fa alcun nome.
Prime turbolenze post-Brexit nel governo britannico. Il ministro delle Finanze, uno degli esponenti di punta del governo conservatore di Boris Johnson, ha lasciato l'esecutivo mentre un rimpasto di governo era già in corso. Ci aggiorna da Londra Giancarlo Ciccone.
Doveva essere un modesto rimpasto governativo. È scoppiato invece un massacro di San Valentino. Tra le varie vittime la più eccellente è stato Sajid Javid, cancelliere dello scacchiere, responsabile della politica economica del governo, costretto a dimettersi da un diktat di Johnson. O licenziava tutti, ripeto, tutti i suoi consiglieri, o lasciava la seconda poltrona del regno. Il messaggio è chiaro: Johnson non tollera nel suo governo alcun dissenso in quella che appare la sua strategia post-Brexit, una politica economica espansiva, fiumi di denaro riversati sul nord inglese, povero ex laburista che però ha votato per lui alle elezioni di dicembre. Javid invece è più prudente, più indipendente. Doveva quindi saltare, non aveva scelta. Non a caso il nuovo cancelliere è stato scelto immediatamente. Rishi Sunak, giovane vice di Javid, ma ultra-brexitiano e ultra-fedele a Johnson. Si dice che alla base di tutto vi sia il superpotente consigliere di Johnson, Dominic Cummings, uno dei grandi strateghi della Brexit. I laburisti lo accusano di volere al governo solo dei leccapiedi. Cummings avrebbe una sua visione particolare del futuro britannico. È per questo che lo chiamano il Rasputin della Brexit.
Veniamo ora all'epidemia di coronavirus. La Commissione europea si preoccupa per il possibile impatto sull'economia mondiale, mentre i ministri della sanità dell'Unione hanno deciso di coordinare i loro sforzi in materia di approvvigionamenti sanitari. Dettagli da Bruxelles con Thomas Miglierina.
Le previsioni economiche invernali elaborate dalla Commissione europea stimano ripercussioni relativamente limitate del coronavirus sull'economia globale nel primo trimestre del 2020, ma si precisa a Bruxelles questa è solo un'ipotesi elaborata sulla base della situazione corrente. C'è in altre parole il rischio di un peggioramento se l'epidemia dovesse invece durare più del solito oppure espandersi. E mentre alla Commissione venivano presentate le previsioni economiche, dall'altro lato della strada, al Consiglio, i ministri della salute dei 27 hanno fatto il punto sulle misure sanitarie già prese oppure in cantiere. In nome della prevenzione, ma senza arrivare a chiudere gli aeroporti, la Germania proponeva controlli drastici su chi arriva dalla Cina. Alcuni li ritenevano però sproporzionati, è dunque passato un testo di compromesso secondo cui chi proviene dalle zone a rischio dovrà rendere conto dei luoghi visitati e dei contatti avuti. I ministri stanno anche verificando lo stock di mascherine, guanti e altro materiale medico di protezione, sono pronti a lanciare una procedura coordinata di acquisti per evitare penurie in questo o quello Stato membro. Ironia della sorte, circa il 50% del materiale medico di protezione importato dall'Unione Europea viene fabbricato proprio in Cina.
La parte approfondimenti. Ora la Svizzera conta da oggi una nuova ambasciata all'estero. Ignazio Cassis l'ha inaugurata a Minsk, capitale della Bielorussia, nell'ambito della prima visita di un consigliere federale in questa ex Repubblica Sovietica. Una visita per diversi aspetti storica. Sentiamo dapprima Alberto Andreani.
Ed è lo stesso consigliere federale Cassis a evidenziare l'importanza della sua trasferta a Minsk.
Si tratta di una pietra miliare verso un'intensificazione dei rapporti tra i due paesi. Parliamo di relazioni commerciali, di cooperazione umanitaria, il dialogo sui diritti umani e poi c'è la collaborazione in seno all'OSCE per una politica di pace in questa regione europea, aspetti che ora richiedono un legame molto più stretto.
Hintergrund dieses heutigen Besuches.
Occorreva dunque ottimizzare la rete di rappresentanze elvetiche per garantire anche in Bielorussia gli interessi della Confederazione. Un ufficio di collegamento era già attivo a Minsk da una decina d'anni. Stamani, alla presenza di Ignazio Cassis, è stato trasformato ufficialmente in un'ambasciata. Mai prima d'ora un membro del governo svizzero si era recato in Bielorussia. Paese controverso dal punto di vista dei diritti umani e oggetto di sanzioni in passato da parte di Berna e Bruxelles per la mancanza di una vera e propria opposizione politica.
Negli ultimi 3-4 anni sono stati fatti passi avanti, gli oppositori non vengono più incarcerati, si è aperto un dialogo costruttivo con le organizzazioni per i diritti umani. Sarà certo necessario del tempo, ma noi come Svizzera forniremo supporto in questa direzione.
Und wir können unterstützend in diese Richtung mitwirken.
Fin qui il nostro ministro degli esteri Ignazio Cassis, e che ci sia di che discutere in ambito di diritti umani ce lo conferma il collega Stefano Grazioli, esperto dei paesi dell'est Europa. Come stanno da questo punto di vista le cose oggi in Bielorussia?
La Bielorussia è descritta spesso come l'ultima autocrazia d'Europa, non fosse altro perché il suo presidente Alexander Lukashenko si era definito l'ultimo dittatore sul vecchio continente ormai quasi una decina di anni fa durante un'intervista a un'agenzia di stampa inglese. Allora il paese era appena stato investito dalle sanzioni occidentali, colpevole proprio il capo di Stato, accusato di grandi brogli elettorali e di una dura repressione dell'opposizione. Oggi le cose sono un po' cambiate, anche se Lukashenko sta sempre al suo posto ormai da più di 25 anni e il paese non è certo diventato la culla della democrazia. Minsk però negli ultimi tempi si è ammorbidita, se all'interno l'architettura è rimasta poco flessibile, le relazioni internazionali senza le sanzioni hanno preso una piega migliore, soprattutto quelle con l'Europa. Lukashenko non è più visto come un brutale dittatore ed è bene accolto all'estero, basti pensare alla sua ultima visita in Austria alla fine dello scorso anno, dove a Vienna è stato accolto a braccia aperte dal presidente van der Bellen. Per la Bielorussia è diventato sempre più importante ritornare ad avere rapporti di buona amicizia con i paesi europei.
Perché la Bielorussia invece da sempre rapporti molto stretti con il suo vicino un po' ingombrante, la Russia.
È inevitabile che tra i due paesi i rapporti siano stretti, anche solo per questioni di vicinanza geografica e di storia comune. La realtà è che la Bielorussia di Lukashenko, che dipende economicamente in larga parte dalla Russia di Putin, sta cercando appunto un equilibrio tra le pressioni di Mosca e la voglia di guardare un po' più a ovest. Trovare le giuste misure è difficile, soprattutto per evitare gli stessi errori che ha fatto per esempio Viktor Yanukovych in Ucraina, con il risultato di una guerra nel cuore dell'Europa. Lukashenko però si è mostrato sempre molto scaltro nella partita a scacchi con il Cremlino e soprattutto ha lasciato uno spiraglio aperto per l'Occidente. Non si è mai chiuso insomma del tutto come la dinastia dei Kim in Corea del Nord. La Bielorussia in fondo è un paese più normale di quello che si possa pensare.
Stefano Grazioli, nostro collaboratore dall'est Europa. Parliamo ora dello Yemen, paese piegato da 5 anni da un conflitto che ha generato una gravissima emergenza umanitaria. Oggi a Bruxelles è in agenda un incontro internazionale promosso dalla Commissione europea e dalla Svezia per stimolare donatori e agenzie umanitarie ad aumentare il loro contributo. Una realtà che ha visto impegnare in prima linea il chirurgo ticinese Raffaele Rosso, ex direttore sanitario delle OCI, che da 2 anni collabora con Médecins Sans Frontières. Rosso è stato nello Yemen poco più di un mese fa. Sentiamo la sua testimonianza raccolta da Claudio Bustaffa.
La cosa che è più angosciante per la popolazione di quel paese lì è il fatto che sanno chiaramente quando la guerra è cominciata, ma non hanno nessuna idea di quando questa possa finire, e questa mancanza di un orizzonte temporale che porti a una fine della guerra è qualcosa di estremamente angosciante e che viene vissuto con molta molta sofferenza.
Lei è rimasto in Yemen per 6 settimane e ha avuto anche modo di spostarsi nel paese. Che realtà ha incontrato?
Bisogna dire che la struttura sanitaria del paese è stata completamente distrutta. Gli ospedali sono stati bombardati, le strutture che gli yemeniti Uniti avevano e che funzionavano abbastanza bene, anche con un livello sanitario piuttosto elevato, non esistono praticamente più. Ho avuto l'occasione di poter attraversare città, paesi, e quello che si vede chiaramente per quanto riguarda la popolazione civile è una popolazione che visibilmente è inattiva, non hanno visibilmente lavoro, tantissimi bambini che sono anche loro per strada, tutti i percorsi sono disseminati di checkpoint, ogni 20-30 km sono checkpoint, e in questi checkpoint spesso ci sono ragazzi o addirittura bambini, spesso anche loro con il Kalashnikov, e che masticano il quad, che è la loro, tra virgolette, droga locale. Si è molto stupiti di vedere che la struttura militare degli Houthi è spesso composta anche da ragazzi.
La denuncia di enti e organizzazioni umanitarie è che è difficile anche portare i soccorsi alla popolazione, e spesso i convogli vengono fermati dai gruppi armati, è così?
Sì, e succede anche per MSF, che ha una logistica estremamente ben organizzata, però noi siamo rimasti per qualche tempo nel secondo ospedale in cui ero senza morfina e senza antibiotici. Proprio da un lato per l'embargo che è causato dalla coalizione dell'Arabia Saudita, ma dall'altro per le difficoltà amministrative e per i blocchi che sono posti dai combattenti locali.
Lo ha raccontato lei e lo confermano le notizie che arrivano dallo Yemen. È uno scenario di una gravità assoluta per la popolazione. Lei come chirurgo ha visto le ferite materiali di questo conflitto, ma c'è un ricordo che più di altri si porta con sé da questa esperienza?
Sì, ce n'è una che mi ha marcato e che continua a seguirmi. Per fortuna è una storia a lieto fine, ma abbiamo avuto una piccola bambina di 9 anni che aveva una lesione grave della gamba, per cui c'era un rischio di amputazione, e siamo riusciti a fare una ricostruzione dei vasi, poi delle parti molli, e a salvarle l'arto. Questa bambina, che era una bambina splendida, è riuscita con il suo sorriso proprio a manifestare la sua gratitudine in una maniera talmente forte che è un'immagine che uno si porta dietro e che non va via, e che quindi nell'insieme di una missione difficile e provante fisicamente e psicologicamente sotto tanti versi, però rimane estremamente gratificante, perché quel viso lì riempie chiaramente di gioia e dà un senso a quello che si fa.
L'ex primario di chirurgia dell'EOC Raffaele Rosso, reduce da una missione per Médecins Sans Frontières nello Yemen. Veniamo ora agli episodi di antisemitismo che nelle ultime settimane si sono registrati in Italia, un moltiplicarsi di atti che fanno temere una recrudescenza del fenomeno antisemita. Ma come stanno le cose? È il caso di lanciare un vero e proprio allarme? Sentiamo Chiara Savi.
Ieri scritte antisemite davanti a 2 scuole a Pomezia, qualche giorno fa una svastica sulla porta di casa di una deportata in provincia di Udine, a fine gennaio una stella di Davide sul muro di una casa di una famiglia ebrea a Bologna. Si tratta di casi isolati o siamo di fronte ad un aumento di episodi contro l'ebraismo? Abbiamo girato la domanda a Stefano Gatti dell'Osservatorio sull'antisemitismo di Milano, che da 40 anni stila un rapporto annuale sul fenomeno.
Quello che emerge dai dati relativi al 2019 è che c'è stata una crescita di episodi di antisemitismo. Noi abbiamo registrato un aumento molto consistente rispetto all'anno precedente, cioè al 2018. Abbiamo registrato 251 episodi rispetto ai 197 registrati nel 2018.
Segnalazioni che anche negli ultimi 2 mesi sono in forte crescita. Come spiegare questa impennata di casi?
C'è un effettivo aumento di episodi di antisemitismo, ma questo si registra a livello globale. Vale per tutti i paesi del mondo ed è un trend che prosegue in questo modo da molti anni. A che cosa è dovuto? È dovuto anche al fatto che, diciamo, il tema antisemitismo è più sotto le luci dei riflettori e quindi c'è più interesse e magari la gente si sente più portata anche a segnalare, ad occuparsi di questo tema. Da un lato è importante perché si denuncia il fenomeno, ma poi c'è anche il rischio di alimentarlo, perché entra nel discorso politico, entra nel discorso comune e quindi si rischia un po' di alimentare il fenomeno.
Il rischio di emulazione da parte di chi nemmeno sa cosa significhi e cosa rappresenti l'ebraismo, ci spiega Stefano Gatti, è molto forte. Ma che ruolo gioca un certo tipo di linguaggio da parte dei politici o la l'assenza di una condanna pubblica contro tali atti?
È un fenomeno, anche questo è un trend che prosegue da anni. L'aggressività la si trova un po' dappertutto nel mondo reale, nel mondo diciamo offline, online, nella politica e nel mondo della cultura. E quindi questo non aiuta, perché questo lo vediamo in Italia, ma lo vediamo anche negli Stati Uniti. Insomma, laddove ci sono queste parole di aggressione, di odio, eccetera, poi alla fine si rischia di alimentare o dare giustificazione a un certo fenomeno.
Non si può però parlare di allarme legato a questo fenomeno, almeno in Italia.
Non è corretto, cioè non si può parlare di allarme sociale. L'antisemitismo è un allarme sociale in Francia, è un allarme sociale in Svezia, è un allarme sociale in Belgio, non lo è in Italia. Perché è vero che registriamo un maggior numero di episodi, però ad esempio sono episodi principalmente connessi all'antisemitismo online. Il che non vuol dire che siano episodi di piccolo cabotaggio, però non sono violenti, non sono omicidi, come il caso della Francia. In Francia, non so se l'anno scorso o due anni fa, sono state uccise tipo 13 persone.
La contestualizzazione di Stefano Gatti sugli atti di antisemitismo negli scorsi giorni in Italia. Per questa edizione è tutto, buona serata.